Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Jorge Luis Borges. 8 poesie e 2 prose. Continuano gli appuntamenti con i grandi autori della letteratura contemporanea a cura del professor Antonio Lodo.
Jorge Luis Borges, argentino, nato nel 1899 e morto nel 1986, ha scritto libri di prosa, di saggistica e di poesia. È uno degli scrittori più universalmente famosi e ammirati del XX secolo. The Unending Gift. 2 precisazioni. Il titolo, inglese, letteralmente in italiano significa il dono senza fine. E Jorge Larco è un pittore argentino morto nel 1967, anno di uno dei tanti viaggi di Borges negli Stati Uniti. The Unending Gift. Un pittore ci aveva promesso un quadro. Ora, in New England, ho saputo che è morto. Ho sentito, al pari di altre volte, la tristezza di comprendere che siamo come un sogno. Ho pensato all'uomo e al quadro perduti. Solo gli dèi possono promettere, perché sono immortali. Ho pensato a un luogo prefissato che la tela non occuperà. Poi ho pensato, se stesse lì, sarebbe con il tempo una cosa di più, una cosa, una delle vanità o abitudini della casa. Ora è illimitata, incessante, capace di qualsiasi forma e qualsiasi colore e non costretta in alcuno. Esiste in qualche modo, vivrà e crescerà come una musica e starà con me fino alla fine. Grazie, Jorge Larco. Anche gli uomini possono promettere, perché nella promessa c'è qualcosa di immortale. Allo specchio. Lo specchio è un tema ricorrente nell'opera di Borges. Simbolo del doppio, si relaziona alla identità. Noi siamo, ma siamo anche altri e contrari. Siamo carnefici e vittime, coraggiosi e codardi, traditori e leali e così via. In Borges è una presenza angosciosa. Qui infatti sortilegio che accresce le cose che siamo e assediano il nostro destino. Il greco che parla dell'altro io è Eraclito, il filosofo degli opposti e del loro perenne conflitto. Allo specchio. Perché perseveri, incessante specchio? Perché, fratello misterioso, replichi ogni gesto che compie la mia mano? Perché nell'ombra il subito riflesso? Sei l'altro io del quale parla il greco e mi bracchi da sempre. Nel nitore dell'acqua incerta o del fermo cristallo mi cerchi e non mi salva essere cieco. Sapere che ci sei e non vederti ti aggiunge orrore, sortilegio che osi accrescere la somma delle cose che siamo e che ci assediano il destino. Quando morrò, tu copierai un altro, e dopo un altro, e un altro, e un altro, e un altro. Di come nulla si sa. A leggere questa poesia viene in mente quella famosa frase di Fernando Pessoa, il grande scrittore portoghese: nulla si sa, tutto si immagina. Lì veramente c'è un significato un po' diverso. Chiaro è comunque il significato di questa poesia di Borges. A qualsiasi forma o essere dell'universo non è mai dato di conoscere la propria natura, l'origine e la meta, cioè il senso dell'esistenza. Di come nulla si sa. La luna ignora che è tranquilla e chiara, nemmeno sa di essere la luna, la sabbia d'essere sabbia. Non v'è cosa che sappia singolare la sua forma. Le pedine d'avorio sono estranee all'astratta scacchiera, come la mano che le muove. Forse il destino umano di brevi gioie e lunghe sofferenze è strumento di un altro. Lo ignoriamo e dargli nome Dio non ci è d'aiuto. Anche il timore e il dubbio sono vani e la tronca preghiera che iniziamo. Quale arco avrà scagliato questa freccia che sono? Quale vetta è la sua meta? Poesia dei doni. È fra le più celebri poesie di Borges. Due note per agevolare la comprensione. Borges fu direttore della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires dal 1955 al 1973. Paul Groussac, l'altro che compare nella poesia, fu anche lui direttore della stessa biblioteca per decenni fino al 1929, alla morte cioè, e diventò cieco negli ultimi anni. Dice Borges nell'abbozzo di autobiografia: «Sono cieco dalla fine degli anni 50, quando scrissi la poesia dei doni. Nella mia famiglia la cecità è ereditaria. Nella poesia parlo della finissima ironia di Dio nell'assegnarmi allo stesso tempo 800.000 libri e l'oscurità». Poesia dei doni. Nessuno a lacrime riduca o accuse questo attestato dell'alta maestria di Dio, che con magnifica ironia mi ha destinato insieme libri e notte. Questa città di libri ha dato in regno a occhi senza luce, atti soltanto a decifrare nelle biblioteche dei sogni quei paragrafi insensati che l'alba accorda col desiderio. Invano il giorno è prodigo dei suoi infiniti libri, ardui come gli ardui manoscritti che furono distrutti ad Alessandria. Muore di fame e sete, narra il mito, un re tra fonti e alberi. Io affatico senza una meta i limiti di questa alta e profonda biblioteca cieca. L'Oriente e l'Occidente, dinastie, secoli, atlanti e enciclopedie, simboli, cosmi e cosmogonie offrono i muri, e tutto inutilmente. Lento nella mia ombra, l'ombra vuota vado esplorando, col bastone incerto, io che mi figuravo il paradiso sotto la specie di una biblioteca. Qualcosa che di certo non si può chiamare caso ordisce questi eventi. Già un altro ricevette in altre sere stinte così i molti libri e l'ombra. Errando per le lente gallerie, io sento con un vago orrore sacro che sono l'altro, il morto, che avrà dato gli stessi passi negli stessi giorni. Chi scrive di noi due questa poesia di un io plurale e di una sola ombra? Che importa la parola che è il mio nome se l'anatema è uno e indiviso? Groussac o Borges, guardo questo amato mondo che si deforma e che si spegne in una vaga cenere sbiadita che s'assomiglia al sonno e all'oblio. I giusti. Il riferimento a Voltaire allude alla conclusione di Candide, in cui il protagonista, disilluso dalla realtà del mondo, alla fine decide di limitarsi a coltivare il suo orto. Stevenson è ovviamente il grande scrittore Robert Louis Stevenson, l'autore tra l'altro dell'Isola del Tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. I giusti. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere una etimologia? Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista che premedita un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Chi accarezza un animale addormentato? Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto? Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson? Chi preferisce che abbiano ragione gli altri? Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. Gli haiku sono un genere di poesia giapponese. Sono brevi componimenti di soli tre versi, composti secondo un particolare schema metrico, diciamo definiti da un numero di sillabe predeterminato. Argomento caratteristico degli haiku sono i più diversi aspetti della natura. Ecco tre haiku composti da Borges. Il primo. La vasta notte non è ora altra cosa che un profumo. Il secondo. È un impero quella luce che muore o una lucciola. Il terzo. Lontano un trillo. L'usignolo non sa che ti consola. Nel libro L'Artefice si trova questa prosa. Borges e io. È all'altro, a Borges, che accadono le cose. Io cammino per Buenos Aires e mi soffermo, forse ormai meccanicamente, a osservare l'arco di un androne e il cancello del cortile. Di Borges ho notizie dalla posta e vedo il suo nome in una terna di professori o in un dizionario biografico. Mi piacciono gli orologi a sabbia, le carte geografiche, la tipografia del XVIII secolo, le etimologie, il sapore del caffè e la prosa di Stevenson. L'altro condivide queste preferenze, ma in un modo vanitoso che le trasforma in attributi d'attore. Sarebbe esagerato affermare che fra noi c'è ostilità. Io vivo, io mi lascio vivere perché Borges possa tramare la sua letteratura e quella letteratura mi giustifica. Non mi costa nulla confessare che è riuscito a ottenere alcune pagine valide, ma quelle pagine non possono salvarmi. Forse perché ciò che hanno di buono ormai non è di nessuno, neppure dell'altro, ma della lingua, della tradizione. Del resto, io sono destinato a perdermi definitivamente e solo qualche istante di me potrà sopravvivere nell'altro. A poco gli sto cedendo tutto, anche se conosco bene la sua perversa abitudine di falsare e ingigantire. Spinoza capì che tutte le cose vogliono perseverare nel loro essere. La pietra eternamente vuole essere pietra e la tigre è una tigre. Io resterò in Borges, non in me, ammesso che io sia qualcuno, ma mi riconosco meno nei suoi libri che in molti altri o nel laborioso arpeggio di una chitarra. Qualche anno fa ho cercato di liberarmi di lui passando dalle mitologie dei sobborghi ai giochi col tempo e con l'infinito, ma quei giochi ora sono di Borges e io dovrò ideare altre cose. Così la mia vita è una fuga e io perdo tutto e tutto è dell'oblio o dell'altro. Non so chi di noi due scrive questa pagina. Al termine del libro L'Artefice, Borges scrive un epilogo in cui si legge: «Di tutti i libri che ho dato alle stampe, nessuno, credo, è personale quanto questo raccogliticcio e disordinato zibaldone, proprio perché abbonda di riflessi e di interpolazioni. Poche cose mi sono successe e molte ne ho lette. O meglio, poche cose mi sono successe più degne di memoria del pensiero di Schopenhauer o della musica verbale dell'Inghilterra. Un uomo si propone di disegnare il mondo. Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di isole, di pesci, di case, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l'immagine del suo volto.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia lette alla radio.